18 e un minuto, eccoci, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare fino alle 19 anche oggi, insieme alla redazione il racconto di un'altra giornata, i fatti di questo martedì 3 febbraio. Velocemente, allora, le notizie accadute in queste ore. In Siria oggi è stata una giornata decisamente importante, quella in cui finisce, sembra, l'esperienza del Rojava, la regione autonoma curda del nord-est della Siria. Oggi le forze militari del presidente siriano al-Shara sono entrate in alcune di queste città curde e il risultato tutto ciò dell'accordo siglato qualche giorno fa tra le parti con il cessate il fuoco e le unità curde che adesso verranno integrate nell'esercito di Damasco. Questo sicuramente uno dei fatti dagli esteri più importanti di oggi. L'altro di cui parlare è l'Ucraina. C'è stato nella notte un pesante bombardamento russo su Kiev alla vigilia del secondo trilaterale tra ucraini, russi e americani che si terrà ad Abu Dhabi e che Zelensky ha detto questo bombardamento ora influenzerà sicuramente i negoziati. Soprattutto circola in queste ore un piano per il post-guerra che prevede garanzie di sicurezza per Kiev, americane ma anche europee, sul campo, da capire poi quanto questo documento sarà effettivamente domani sul tavolo dell'incontro. Dagli interni invece è da segnalare innanzitutto un altro senza tetto morto a Milano, è stato trovato in Viale Cassala, è il quinto senza tetto morto in appena un mese. In questo inverno, dalle temperature rigide, soprattutto a gennaio, vale sicuramente la pena interrogarsi su questo, l'ennesima persona invisibile che non si è riusciti ad aiutare. Allora noi lo faremo nella parte delle notizie di Metro Regione. Dalla politica invece due notizie principali. La prima è ufficiale, Vannacci e la Lega divorziano, anche con qualche polemica e rancore, possiamo dire. Già con noi c'è Alessandro Braga, tra poco, per raccontarci tutto. Il generale che ha annunciato il suo addio e la fondazione di un nuovo partito che si chiama Futuro Nazionale. Un progetto che può aumentare, chissà, la competizione a destra e che sembra guardare molto a destra, fino a Casa Paolo. Però, ascoltatori e ascoltatrici, lo sapete, il dibattito politico in questi giorni resta segnato dai fatti di Torino e questa è l'altra notizia principale di oggi. Dall'Italia all'informativa alla Camera del Ministro dell'Interno Piantedosi, che, come si poteva immaginare, non ha contribuito a stemperare la tensione, i toni con l'opposizione, parlando esplicitamente in Parlamento di terrorismo e accusando ancora chiunque scende in piazza con i violenti di complicità.
Ma quanto accaduto a Torino sollecita alcune riflessioni di carattere generale sul tema dell'ordine pubblico e della sicurezza e sull'evoluzione delle dinamiche dei gruppi di antagonisti presenti nel nostro paese. Siamo di fronte ad una strategia che mira ad innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che attraverso i disordini e la violenza punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti. Ed è possibile dire che stiamo registrando questo innalzamento del livello dello scontro che per certi versi, pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche che hanno caratterizzato alcune fasi del nostro passato. E in questo contesto converrete che appare non priva di irresponsabilità la sottovalutazione della gravità della situazione che ha persino portato qualcuno, in alcuni frangenti e senza troppe prese di distanza, a sollecitare la rivolta sociale. I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili. Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità.
Chi sfila a fianco di questi violenti offre loro una prospettiva di impunibilità. Queste le parole del ministro Piantedosi, bagarre ovviamente alla Camera, tra gli interventi in risposta più accesi quello di Angelo Bonelli di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, chiamata ovviamente in causa da Piantedosi implicitamente proprio perché un suo deputato, Marco Grimaldi, lo sapete, era presente in corteo sabato scorso. Allora Bonelli ha voluto rispondere.
Lei non può venire in questa aula e pungere e mettere il dito nei confronti di una forza politica, lo ripeto, democratica, non violenta e pacifista. Vede, c'è una questione che a noi preoccupa fortemente, il fatto di richiamare una stagione passata E anche gli esponenti di destra che sono in quest'aula dovrebbero preoccuparsi, perché quella stagione passata, la stagione vera dell'eversione, degli anni di piombo, che ha rappresentato un momento drammatico per il nostro paese, con leggi speciali, usare impropriamente questo linguaggio è un atteggiamento di profonda irresponsabilità, di assenza di consapevolezza rispetto a quello che è stato il passato. Forse o lei non ha memoria storica o è in profonda malafede, e allora è estremamente pericoloso quello che lei ha detto, perché se lei pensa di dover far precipitare il paese in quella storia dove il terrorismo nero e il terrorismo rosso hanno realizzato una stagione terrificante nel nostro paese con le leggi speciali, le ricordo che nel suo posto, lei dove è adesso, c'era un ministro degli interni che si chiamava Rognoni, che durante il rapimento Dozier comunicò al Parlamento la sospensione del fermo preventivo. C'era il terrorismo. Lei oggi viene qui in quest'aula quando lei, da ministro degli interni, doveva tutelare i manifestanti pacifici, e anche noi, fermando coloro i quali, perché li conoscevate, perché voi sapete chi sono coloro i quali vanno a fare quegli scontri, ma gli avete consentito di fare tutto ciò. Sì, ministro, glielo avete consentito.
Questo Angelo Bonelli, il botto e risposta con Piantedosi, che dà anche molto bene il clima di quelle che sono le tensioni in questo momento alla Camera sulla scia dei fatti di Torino. Il ministro dell'Interno poi in un altro passaggio ha detto che il governo sta valutando le nuove norme del pacchetto sicurezza, anche se pare che ci sia più di una divisione nella maggioranza su alcuni provvedimenti da approvare, soprattutto forse anche la lente del Quirinale su quelle misure più a forte dubbi di costituzionalità. E dunque i fatti di Torino potrebbero innescare, lo sapete, una serie di conseguenze ampie anche nel concreto di quella che sarà in futuro la gestione dell'ordine pubblico, anche il nostro modo forse di stare in piazza, chissà. E quindi questo è il nostro tema di giornata anche oggi, l'orizzonte delle 20 dopo i notiziari. Adesso le 18:08, all'orizzonte l'altra principale notizia politica di oggi. Il generale Roberto Vannacci ha lasciato la Lega, un divorzio, come dicevo, che insomma sembra lasciare anche qualche strascico, o sbaglio? Ciao Alessandro, Alessandro Braga.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici. Beh sì, come spesso accade, non è stato consensuale, come invece sembrava dovesse essere nelle ultime ore, la separazione tra i due. Questa mattina le prime indiscrezioni comunque di un tira e molla che proseguiva da tempo, sembrava appunto che dovesse essere una separazione più o meno consensuale. In realtà abbiamo visto dalle primi commenti dall'una e dall'altra parte che così non è. C'è il generale Vannacci che guarda avanti, va ottimista, dice di avere un sogno da inseguire. Il capitano, l'altro invece, Matteo Salvini, ha detto: sono deluso ed amareggiato, ma comunque andrò avanti tranquillo per la mia strada. La notizia è che appunto le strade di Vannacci e della Lega si dividono. Ora c'è da capire anche cosa succederà agli uni e agli altri, con uno sguardo a mio avviso anche all'interno di tutta la coalizione di centrodestra, perché la scelta di Vannacci, di Roberto Vannacci, apre a nuovi scenari. Si vedrà un'ultima ora, è proprio uscita adesso sulle TV All News che abbiamo qui accese in studio, dice che Vannacci ha detto: ci saremo come simbolo, come futuro nazionale alle elezioni politiche del 2027. Ecco, l'orizzonte temporale, il primo banco di prova sarà quello. In mezzo ovviamente c'è un anno circa in cui bisognerà capire come si muoverà questo futuro nazionale.
Certo, se poi farà parte eventualmente di una coalizione ampia di destra, anche con anche col partito insomma di cui faceva parte la Lega e gli altri alleati, oppure no, perché qual è il progetto politico? Poi insomma anche il simbolo ci dice molto, no? Insomma, una fiamma
Tricolore
rovesciata, ma è abbastanza chiaro.
Allora, intanto per rispondere alla prima parte della tua domanda, se andrà in coalizione col centrodestra oppure come soggetto indipendente, molto dipenderà da quale sarà la futura legge elettorale. Lo sappiamo che se ne sta discutendo, soprattutto per quanto riguarda le soglie di sbarramento, 2, 3, 4, 5%. Quello potrebbe fare la differenza. Alcuni sondaggi delle ultime settimane danno, futuro nazionale tra il 2 e il 5%, una forbice troppo ampia per poter definire quale sarà il futuro di futuro nazionale, scusate il gioco di parole. Quindi ci sarà di sicuro da capire quello. Poi, che Vannacci abbia avuto da subito l'intenzione di creare una sorta di AfD italiana era chiaro anche nel manifesto politico che ha pubblicato poco dopo l'annuncio del divorzio dalla Lega. Si vedono le parole chiave vitale, ha usato 6 parole, V-I-T-A-L-E, insomma, per far uscire la parola vitale, una destra non moderata, ha detto che non scende a compromessi, attaccando in questo modo ovviamente quella destra che a suo avviso scende a compromessi. Dove andrà a parare? Qualcuno parla di una possibile intesa già con Casa Pound, lo citavi anche tu prima. Casa Pound, allora, in realtà i rapporti tra Vannacci e Casa Pound non sono stati di liace negli ultimi mesi, anzi sono state schermaglie tra i due movimenti. Sta di fatto che un'uscita appunto dalla Lega da parte di Roberto Vannacci è una traversata solitaria, diciamo, da qui alle prossime elezioni politiche, potrebbe riattirare i fascisti del terzo millennio nell'orbita di questo nuovo soggetto. Non possiamo dimenticare che giusto qualche giorno fa, venerdì, alla Camera ci doveva essere la presentazione della raccolta di firme per la legge popolare sulla remigrazione, e lì proprio grazie a dei deputati definiti vannacciani a partire da Domenico Furgiuele c'era la possibilità che la destra fascista e neofascista entrasse in Parlamento. Credo che sarà attorno alla parola remigrazione, al tema della remigrazione, che potrebbero succedere determinate cose, però è del resto un tema, è un campo che Matteo Salvini non vuole lasciare al suo ormai ex vice segretario. Oggi all'ordine del giorno di questo Consiglio federale della Lega in via Bellerio, al di là dello tsunami Vannacci con questo annuncio, ci dovevano essere due questioni indicate come priorità della Lega: la stretta securitaria, sentivamo prima tutte le il cascame rispetto a Torino e a quello che succederà poi da un lato, e il rilancio della grande manifestazione per la remigrazione che Salvini ha lanciato per il 18 aprile qui a Milano in Piazza del Duomo. Quindi insomma sarà un campo di battaglia molto molto affollato. Di sicuro Vannacci vuole andare a recuperare quei voti di estrema destra, di ultradestra, che in questo momento si disperdono in un'astensione di destra, ma potrebbe, e qui bisognerà vedere quanto e come, asciugare ulteriormente la Lega, un partito, lo sappiamo,
infatti,
in calo di consensi da tempo, ma non solo, attenzione, perché anche Giorgia Meloni guarda con un po' di preoccupazione la nascita di Futuro Nazionale, perché non è detto che poi Vannacci con questa sua creatura porti via davvero così tanto la Lega e così tanto poco invece a Fratelli d'Italia. Quindi il rischio è che vada a prendere un po' di qui e un po' di là, oltre che appunto nel bacino elettorale astensionista.
Certo, ecco, questo è un aspetto molto interessante, quanto potrebbe sottrarre, no, da gli altri partiti della destra italiana, e quanti leghisti sono disposti a seguire Vannacci, lo sappiamo già?
No, allora, quello è da vedere, è chiaro che a caldo si fanno un po' di calcoli. Rossano Sasso, deputato leghista pugliese, famoso per essere uno strenuo oppositore della teoria gender, chiamiamolo così, uno dei due deputati che ha votato contro la risoluzione per le armi all'Ucraina, ha detto che lo ha detto prima dell'ufficialità dell'uscita di Vannacci dalla Lega, ha detto: se dovesse farlo farò le mie valutazioni. Quindi ci potrebbe essere lui, così come Liezzi, che è l'altro che aveva votato contro. Domenico Furgiuele, quel deputato leghista calabrese che ha prenotato la sala, appunto la sala stampa di Montecitorio, per la conferenza stampa sulla remigrazione, potrebbe uscire. C'è Pozzolo, l'ex deputato di Fratelli d'Italia,
lo sparatore
insieme al sottosegretario Del Mastro, che fu espulso da Fratelli d'Italia, ora nel gruppo misto, che potrebbe aderire in qualche modo, e uno o due altri nomi esistono, ci sono, bisognerà sondare. È vero che se si arriva a 5 Vannacci ha la possibilità di creare un suo gruppo alla Camera, al Senato un po' diverso, sono diverse le regole, sono diversi i numeri, ha meno appeal, diciamo, meno gente che potrebbe seguirlo.
Senti Ale, ma poi sappiamo Vannacci è anche eurodeputato, vedo che ha lasciato il gruppo dei patrioti al Parlamento
non ha lasciato,
europeo.
è stato lasciato anche se secondo me l'agenzia ANSA ha ripreso la notizia girandola, ha lasciato, sembra che sia stato Vannacci di suo pugno ad abbandonare i patrioti, in realtà è stato il gruppo dei patrioti a cacciarlo in qualche modo, a dire Roberto Vannacci non fa più parte del gruppo dei patrioti, mentre continuerà la partnership, insomma il rapporto molto stretto tra il gruppo dei patrioti e la Lega di Matteo Salvini, ecco, quindi è uscito ancor più che a livello italiano, c'è da capire che seguito avrà Vannacci, effettivamente lui è europarlamentare.
E non si dimette da europarlamentare, no? Perché qualcuno nella Lega magari
lo stanno giustamente chiedendo, è stato eletto grazie alla Lega, in qualche modo è stato un matrimonio di interesse loro, lo sappiamo, però se fosse quell'uomo d'onore che dice di essere, probabilmente si dimetterebbe, se fosse appunto, vedremo un po'. Se anche dovesse restare dentro, bisognerà vedere quanto seguito potrebbe avere tra AfD o comunque altri partiti della nuova ultradestra europea, mentre in Italia è quello che dicevamo prima.
Certo, ultimissima cosa Ale, poi insomma abbiamo fatto bene il quadro di tutta questa notizia nella Lega. Che succede adesso? Perché insomma avranno un ruolo maggiore dopo l'uscita di Vannacci i famosi, no, padani del nord che erano stati messi un po' nell'angolo?
Allora, c'è da vedere, di sicuro oggi le due reazioni più di sollievo, diciamo così, dopo l'annuncio dell'uscita di Vannacci dalla Lega sono state una, quella di Luca Zaia che ha capito che era un corpo estraneo, prima uscita, la seconda quella del capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, che gli ha chiesto ma come ha preso la notizia, con un sorriso. Sono due esponenti di quell'ala nordista appunto della Lega messa un po' da parte che da tempo chiedeva un riequilibrio, insomma un ritorno alle idee originarie più legate al territorio, adesso lo potranno chiedere ancora di più, chissà se Salvini in un tentativo di barcamenarsi comunque tra la sua visione nazionalista sovranista del partito e l'accontentare invece quest'ala un po' restia ad andare in questa deriva di ultradestra, potrà dare un contentino appunto concedendo uno di loro, magari a Zaia oppure a Massimiliano Fedriga, quel posto da vice segretario che adesso si è liberato, perché ricordiamolo, Salvini aveva aumentato da 3 a 4 il numero dei vice segretari proprio nell'ultimo congresso federale, il 6 aprile dell'anno scorso, del 2025, a Firenze, proprio per aggiungere e dare intanto la tessera ad aprile e poi a maggio la nomina di vice segretario proprio a Roberto Vannacci. Quindi quello potrebbe essere un po' il punto di caduta temporaneo, momentaneo, per accontentare un po' quell'ala nordista.
Perfetto Alessandro, grazie mille. Poi vabbè, ovviamente la grande incognita resterà quanto Vannacci riuscirà a mantenere anche senza la Lega quel grandissimo consenso elettorale sulla scia anche del suo libro Il mondo al contrario, che aveva ottenuto le 500.000 preferenze all'europeo.
536.000, sì. E del resto l'altra incognita, c'è da capire che finché sei un partito d'opinione è un conto, fai opinione e porti a casa i voti, ma se diventi un partito strutturato sul territorio servono le truppe, se vogliamo usare una metafora guerresca, visto che lui è un ex generale, da un lato, e dall'altro i soldi, e bisognerà vedere un po' dove li recupererà questi soldi, chissà se in Italia con un crowdfunding, come si dice, oppure da altre parti potrebbero arrivare, perché comunque Vannacci e questo suo uscita da destra della Lega potrebbe anche creare qualche differenza da qui in avanti sulla politica estera, sulle definizioni,
certo,
della politica estera.
E a proposito di politica estera, e ti riferivi all'Ucraina, il nostro prossimo argomento di questa nostra prima mezz'ora di trasmissione. Grazie Alessandro Braga, ciao.
A voi, ciao.
E dunque l'Ucraina, perché che cosa è successo? C'è stato un pesante bombardamento russo nella notte su Kiev, ve l'abbiamo raccontato da stamattina nei nostri giornali radio, ma la notizia arriva soprattutto alla vigilia del secondo trilaterale tra ucraini, russi e americani ad Abu Dhabi, e che Zelensky ha detto questo bombardamento ora influenzerà sicuramente i negoziati, visto che si parlava di Ucraina, adesso entriamo nel merito proprio di quello che sarà forse il tavolo di domani. E soprattutto circola in queste ore un piano per il post-guerra che prevede garanzie di sicurezza per Kiev, americane ma anche europee, sul terreno. Lo scrive il Financial Times. Partiamo da qui insieme al nostro collaboratore, firma del manifesto, Sabato Angeri. Ciao Sabato.
Ciao Mattia, buonasera a tutti.
Allora Sabato, cosa dice oggi il Financial Times? Dice che ci sarebbe un piano a più livelli che partirebbe con il dispiegamento di una forza di deterrenza a guida europea supportata da logistica e intelligence americana e poi in caso di escalation scatterebbero anche altre fasi con in ultima battuta una risposta militare coordinata anche con gli Stati Uniti. E ti chiedo di commentare innanzitutto queste notizie, se c'è un elemento di novità in più rispetto a quello che sapevamo fino a qualche tempo fa.
Beh, il primo commento non può che essere politico. Un'Europa che viene investita di tutta la responsabilità della gestione di un'eventuale recrudescenza del conflitto e non siede neanche al tavolo dove si sta trattando la pace per l'Ucraina. Quindi c'è questa discrasia totale tra l'importanza politica dell'Unione Europea e la sua valenza diplomatica al tavolo. E rispetto alla indiscrezione pubblicata dal Financial Times, in realtà non è una novità, perché già a fine anno, quando gli europei erano andati a Washington, già era uscita una notizia simile. Trump aveva detto: sì, sono molto contento delle proposte che mi sono state fatte, gli europei avranno un ruolo di primo piano, e si parlava già di garanzie di sicurezza. Quindi in realtà non è una novità. Ciò che stupisce è che una notizia del genere arrivi in un momento così concitato, nel quale appunto Trump e i suoi, soprattutto Vance, non hanno nessuna intenzione, almeno ufficiale, di voler includere l'Unione Europea nella discussione di queste garanzie di sicurezza. Addirittura sappiamo che Zelensky domani o dopodomani, dureranno 2 giorni i colloqui ad Abu Dhabi, vorrebbe firmare le garanzie di sicurezza e il piano per la ricostruzione, e in cambio, non l'ha detto lui, però l'hanno detto gli altri, si potrebbe trattare sui territori. Certo è che noi europei ci troveremmo in una posizione quanto mai scomoda in questo senso, anche se poi va detto che rientra nella strategia della NATO in Europa e anche nella strategia dell'attuale leadership di Bruxelles, quella di difendere l'Ucraina contro la Russia. Sappiamo che il nuovo piano di riarmo è stato fatto anche in nome del fatto che la Russia è stata identificata come il principale nemico a medio termine del vecchio continente.
E a proposito della NATO, oggi Rutte era proprio a Kiev con Zelensky. Rutte, il capo, il segretario dell'Alleanza Atlantica, e quindi queste indiscrezioni che arrivano dal Financial Times sono un modo, secondo te, per fare pressione su chi? Sul lato americano al tavolo di domani oppure no?
Allora, noi sappiamo che dal lato ucraino è stato dichiarato che gli ultimi attacchi non saranno, cioè lasceranno il segno nella impostazione degli ucraini al tavolo di domani. Ora, e questo è da vedere, perché anche negli ultimi tempi le dichiarazioni di Zelensky dopo gli attacchi non sono state così dure come lo erano prima. Cioè si vede che in realtà c'è qualcosa che cova sotto le ceneri, che la intermediazione di Trump in questo momento è più forte che nei mesi scorsi e che effettivamente qualcosa si sta muovendo. Questo è effettivo. Scusate. Anche dal lato russo le dichiarazioni sono generalmente accomodanti e partono dagli elementi di cronaca, però poi tutte arrivano a: ma stiamo trattando, ma siamo fiduciosi, ma probabilmente se gli ucraini rispettano gli accordi di Anchorage si arriverà a un punto. Ora, il discorso è proprio questo presunto piano discusso da Trump e Putin in Alaska lo scorso agosto, che prevede la cessione totale del Donetsk, anche della parte non occupata, sarà accettato da Zelensky oppure no? C'è un sondaggio fatto dall'Istituto di Sociologia di Kiev, diffuso ieri da Ukrainska Pravda, che dice che il 52% degli ucraini, con delle variazioni a seconda delle regioni, sono ancora contrari alla cessione di questi territori. E in realtà questo dato, seppure fatto elaborato nelle difficoltà della guerra e con la difficoltà di stabilire un campione omogeneo, in realtà è un messaggio al presidente e al presidente Zelensky. E Zelensky lo sa, infatti la sua impostazione nelle ultime settimane è sempre stata la stessa. Mm-mm. Io arriverò a un accordo, poi questo accordo sarà ratificato dal popolo, faremo un referendum, che è un modo un po' per scaricare la responsabilità, per dire ok, noi dobbiamo arrivare alla pace, ma non sarà tutta colpa mia se dovremmo cedere qualcosa. Zelensky sta provando a collettivizzare le responsabilità, diciamo così.
E dunque sabato, per tirare le fila di tutto questo ragionamento che abbiamo fatto insieme, domani che cosa ci dobbiamo aspettare? Sarà uno di quegli snodi importanti da cui potrebbero arrivare, insomma, delle soluzioni, dei momenti decisivi, secondo te, il nuovo trilaterale ad Abu Dhabi?
Decisivi sembra difficile al momento, sembra che, cioè, è importante che ci sia un altro passaggio diplomatico. I russi sono i più scettici, dicono non aspettatevi soluzioni a breve termine, perché altrimenti, almeno che l'Ucraina non accetti appunto quello che abbiamo detto di cedere i territori, ma sembra difficile che allo stato attuale si arrivi a una conclusione già domani.
Perfetto, sabato, senza dimenticare ovviamente quella che è la situazione sul campo, perché in Ucraina
tremenda,
ci sono
sì.
meno 20 gradi, ho letto, è così?
È così, e non si è ancora esaurito il grande freddo che c'è lì d'inverno. Meno 20 gradi a Kiev, però nell'est fa ancora più freddo, e quindi la situazione è davvero disastrosa dal punto di vista umanitario. I civili, dopo gli attacchi degli ultimi mesi alle infrastrutture energetiche, che continuano, che anche stanotte sono continuati, stanno scontando davvero il periodo più duro a livello di possibilità di resistenza dall'inizio della guerra.
E incide sicuramente psicologicamente anche questo.
Assolutamente.
In tutto quanto. Senti, sabato, domani sarà una giornata importante, io immagino che ci risentiremo ancora qui su queste frequenze.
Senz'altro.
Grazie, sabato.
Buon lavoro, buonasera a tutti.
A te, sabato Angeri, nostro collaboratore, firma del Manifesto, le notizie del giornale radio, e poi di nuovo insieme parliamo di Siria, anche in Siria oggi è stata una giornata importante.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, seconda mezz'ora di trasmissione, ben ritrovati all'orizzonte. Per parlare adesso di Siria, dicevo, è stata una giornata importante questa per la Siria, perché sono entrate oggi le forze del governo di Damasco, le forze del presidente ad interim al-Shara nelle città curde del Rojava, almeno in alcune di queste città. Questo è uno degli ultimi passaggi, risultato, frutto dell'accordo che c'è stato negli scorsi giorni tra curdi e governo centrale, governo siriano, un accordo che ha esteso il cessate il fuoco tra le parti e soprattutto ha sancito l'ingresso delle forze curde nell'esercito regolare siriano. Perciò sono in molti oggi sui giornali, sui vari quotidiani, a dire che con questa giornata si conclude un'esperienza, l'esperienza del Rojava, della regione autonoma del nord-est della Siria, quella del progetto socialista dal basso, di ispirazione appunto di avanguardia politica dal basso, fatto dai curdi in quella regione della Siria. E che insomma è stata raccontata tantissimo in tutti questi anni, soprattutto negli anni della guerra all'ISIS, ebbero insomma un ruolo importantissimo, diedero un contributo fondamentale nello scacciare l'ISIS da quelle zone. E quindi qual è il senso politico di questa giornata? Con noi c'è Shawky Senussi, ciao Shawky.
Ciao Mattia, grazie.
Allora Shawky, si può davvero dire che con oggi finisce quell'esperienza, quel laboratorio politico che rappresentava il Rojava?
Allora, veramente la sto sentendo, leggendo da qualche giorno, nel senso da quando Donald Trump ha fatto sapere ai curdi che ormai non li sosterrà più. E poi sempre Donald Trump sta spingendo per un accordo tra Siria e Israele, sempre in quell'ambito degli accordi di Abramo. C'è stato qualcosa a Parigi quando sono incontrati all'inizio di gennaio siriani e israeliani. Secondo me, a un certo punto Trump va all'incasso e chiederà a Shara di fare un patto di, non dico di amicizia, però di riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del Golan, che sono
Golan,
occupati
sì.
dal 60-67. Quindi questa è la storia dei curdi. I curdi sono stati usati, poi sono stati abbandonati. Sono stati abbandonati già nel primo mandato di Trump, quando aveva ordinato il ritiro delle truppe in alcune zone dove, nel senso, presidiati dai curdi, e poi questa volta c'è stata la decisione finale. Il simbolo di questa Rojava è Kobane, ma ricordiamo che già nel 2019, dopo che Trump aveva abbandonato, deciso di ritirare le truppe, questo aveva incoraggiato i turchi, che stavano per occupare la zona di Kobane. Ed è intervenuta la Russia, è intervenuta anche l'esercito di Assad, che hanno presidiato la zona. Quindi Kobane da anni non è più quella esperienza. Se vuoi parliamo dell'esperienza del Rojava, perché un'esperienza come tu l'hai descritta è bellissima, no? Così sulla carta, però sì. Qualsiasi esperienza ha bisogno di acqua, di stipendi e di materie prime, ha bisogno di ricchezza. Il Kurdistan non dispone di queste tre condizioni, quindi non ha fondi, e quindi i curdi negli ultimi anni, approfittando anche della situazione catastrofica, del caos in Siria, sono andati a occupare delle zone non curde, no? Quindi stiamo parlando di Raqqa, stiamo parlando di Aleppo, e alla fine, dopo la caduta di Assad, sempre sulla spinta di Trump, hanno perso l'80% dei territori, che molti sono stati presi negli ultimi dal 2011, quindi negli ultimi 15 anni. Ovviamente sono stati anche decisivi, per esempio, nella battaglia di Raqqa. Raqqa era la capitale dell'ISIS in Siria, e grazie ai curdi, ovviamente, perché è loro la fanteria che vanno a combattere l'ISIS, perché gli americani non sono mai scesi in campo, bombardano dall'alto con droni oppure con cacciabombardieri, ma sono stati loro ad affrontare il pericolo
sì.
dell'ISIS, con campi minati, case minati e tutto quello che sappiamo.
Sì.
E poi li hanno lasciati anche da soli quando hanno dovuto gestire campi con migliaia di detenuti jihadisti stranieri, che nessuno li voleva indietro. Per questo io ho parlato di tradimento. Prima se mi metto nei panni della Siria, a un certo punto volevano avere la sovranità sull'intero paese. Dall'altra parte ci sono alcuni paesi occidentali che in questi anni hanno usato i curdi e poi li hanno abbandonati. Questo ingresso nelle città è abbastanza complicato, perché le truppe che stanno entrando nelle città oggi, a Kamshili, ieri a Zaka, per esempio, molti sono dei jihadisti e entrano non con la della vittoria di Churchill, ma con l'indice alzato, che è un po' il segno dei jihadisti, per dire. E questo ovviamente è uno shock per la popolazione dei curdi, che li ha combattuti, perché i curdi hanno combattuto sia l'ISIS ma anche il Qaeda, che oggi governano a Damasco, perché c'è questo terremoto globale.
Perché al-Shara ovviamente viene da quelle esperienze passate. Sì, insomma, Shawky, è un contesto molto complesso, che chissà, ed è la domanda che ci faremo in futuro, se avrà poi delle conseguenze interne. Ma restando invece sul presente, Quindi questo accordo che cosa prevede poi concretamente? Le forze curde adesso faranno parte dell'esercito regolare siriano?
Sì, faranno parte con un modus operandi speciale, perché saranno nelle zone abitate dai curdi, e poi anche l'amministrazione, ci sarà una unica amministrazione, non due amministrazioni. Ovviamente l'amministrazione dipende da Damasco, e a Damasco nella sua agenda in questo momento non ci sono i valori del Rojava, quindi per quello quando si parla della fine di un'utopia, di un'esperienza, perché sarà tutto centralizzato ai tempi, paradossalmente ai tempi di Assad, che comunque era un regime ovviamente dittatoriale, però è un'esperienza socialista, il Bat era un'esperienza socialista. C'era più, come si può dire, affinità dal punto di vista culturale e politico tra Assad, soprattutto Assad padre, e i curdi, gli YPG. Adesso le cose sono cambiate. Poi Thomas Barak, che è l'inviato di Trump, ha escluso una Siria federale, perché è quello che può essere la chiave, no? Un po' l'Alto Adige.
Certo, non ci sarà nessuna autonomia.
No, sarà tutto centralizzato. Poi, ovviamente, se fallisce questo accordo e i curdi prendono le armi, perché comunque è un popolo che il suo destino, no? di difendersi e di difendere i principi e la sua libertà, a quel punto potrebbero costringere Damasco a sedersi attorno a un tavolo e cambiare l'architettura dello Stato. Ma in questo momento sono isolati, sono da soli, perché gli Stati Uniti, l'Occidente, il mondo arabo, tutti li hanno abbandonati.
Erano quasi costretti dallo svolgersi degli eventi ad arrivare a un accordo di questo tipo, sostanzialmente.
Sì, avevano o accettare, firmare questo accordo, che l'hanno firmato in due o tre tappe, perché il primo è stato il 3 di marzo e poi non è andato bene, poi con gli minacci ci sono stati anche dei combattimenti, poi alla fine questo venerdì l'hanno firmato. Serena Tarabini ce l'aveva raccontato, però era o lo accettate o continuiamo la guerra,
sì.
E i curdi sono stanchi, stanchi, sì, di combattere, stanchi anche perché non sono più armati e non sono più...
Certo, poi è cambiato completamente il contesto in Siria, forse sono gli stessi siriani stanchi dopo decenni di guerra civile. Si apre una fase, chissà, Shoki, se poi sarà una fase positiva la prossima, lo staremo a vedere, questo non siamo in grado di stabilirlo, ma erano queste le condizioni, no, che erano sul tavolo.
Diciamo che lo sponsor della nuova Siria non contempla la democrazia. Punta sul petrolio, che è nella zona di Raqqa della Siria, punta sui business, sulla ricostruzione, che è Donald Trump. Quindi da questo punto di vista non ci aspettiamo nulla, però i siriani hanno dimostrato dal 2011 in poi che quando è in gioco la democrazia, a un certo punto si sono mossi, sì. E alla fine hanno rovesciato anche dopo una durissima guerra civile che ha fatto migliaia di morti e soprattutto quasi 10 milioni di profughi, che alla fine non fanno passare,
certo,
un regime come, anzi, un regime come Assad non tornerà mai più.
È un popolo resiliente che è sempre sceso in campo quando,
esatto,
c'era da prendere una decisione di questo tipo a difesa di valori e principi. Shoki, adesso parliamo di Gaza, soprattutto perché c'è un appuntamento importante nostro di Radio Popolare da lanciare, che accade tra poco, quindi ascoltatori e ascoltatrici all'ascolto, restate lì perché tra poco,
ecco,
vi diciamo tutto.
Appena finiamo di parlare andate sul sito di Radio Popolare oppure dalla vostra mail prenotazioni, quindi al plurale,
sì,
@radiopopolare.it, perché questo giovedì è molto importante. Cerchiamo di rispondere a due domande. La prima, perché durante il genocidio quelli che ci hanno per anni abituato al greenwashing, quindi stiamo parlando della Nike, stiamo parlando dell'Adidas, delle grandi multinazionali, no? Siamo tutti uguali, tutti fratelli, a un certo punto si sono eclissati di fronte a un genocidio, addirittura Molti delle multinazionali hanno anche aiutato, sono stati complici nel genocidio di Gaza, e questo è contenuto nel libro di Martina Stefanoni, Unspeakable, il silenzio sul genocidio a Gaza. E quindi ci racconterei il perché noi diciamo sempre due pesi, due misure, non è vero, ci sono anche delle questioni economiche, finanziarie, che lei dopo una lunga ricerca ha messo nero su bianco sul suo libro. E questo viene integrato da quello che sta succedendo oggi, perché è vero che c'è un accordo di cessate il fuoco, è vero che non si bombarda tutti i giorni, però due anni di bombardamenti intensi, di fame, di sete, di deportazioni, lasciano il segno. Un professore, che è un amico anche della radio, Guido Veronese, professore della Bicocca, psicologia clinica, e a Gaza, torna domani, è lì con un team di psicologi, di esperti, per capire che cosa si può fare, soprattutto per i bambini, perché qualcosa si è rotto dentro i bambini dopo questi due anni di genocidio. E quindi ci dirà come stanno, come sta la popolazione, come stanno i bambini, e come saranno questi bambini. Saranno, come qualcuno dice, i prossimi jihadisti, oppure prevale la resilienza, prevale anche la scienza, perché comunque si può curare. Però c'è sicuramente molto da fare, e noi non vediamo l'ora per ascoltarlo e sentire la sua testimonianza.
E quindi giovedì sera nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle ore
21:30, 22:30 Live Pop. E vi vogliamo tantissimi, perché tutti ci chiedete ma si è dimenticata Gaza. Ecco, Gaza torna, ci sarà anche nel giornale radio anche oggi, ma giovedì ci sarà dalle 21:30 alle 22:30, ovviamente anche in diretta sulle nostre frequenze.
Sì. Prenotazione di @radiopopolare.it, Guido Veronese, e Unspeakable, il libro della nostra Martina Stefanoni, che verrà presentato. Gaza c'è sempre, ieri abbiamo raccontato anche questa parzialissima riapertura del valico di Rafah, dove le persone civili e chi ha bisogno soprattutto di cure passa con il contagocce, una goccia nel mare, l'abbiamo definita, e sarà così anche, insomma, nell'immediato futuro.
150 in uscita e 50 in l'ingresso. Da ieri sono usciti 12, e sono 20.000 che hanno bisogno di cure.
Sciocchi, grazie mille. Lanciamo un brano che ci hai preparato.
Sì, un brano che comunque è dell'Anatolia, quindi riguarda anche il Kurdistan, tutta quella. Comunque sono suoni della Siria, della Turchia, e trade union tra Siria e Turchia sono i curdi. Si chiamano Altıngün, è un gruppo di turchi e olandesi, loro hanno base a Istanbul e fanno della bella musica.
Grazie Shawki, ci ascoltiamo. un bel pezzo prog un po' psichedelico anche questo degli Altingun, si chiama la canzone, se la volete ritrovare su Spotify, Nere de Sinsen, insomma su qualsiasi piattaforma musicale che usate. Ci accompagnano verso l'ultima parte dell'orizzonte di questa prima ora per vedere che cosa accade a Milano, che sì, accadono tante cose in questi giorni, c'è tutto il clima preparatorio per le Olimpiadi, ma ci sono insomma delle persone cosiddette invisibili che restano invisibili. Oggi c'è stato un altro senza tetto trovato morto, sappiamo è stato un inverno abbastanza rigido, soprattutto nelle ultime settimane, a gennaio, e c'è un dato che insomma colpisce molto, è il quinto senza tetto morto a Milano in appena un mese, nel 2026. Saluto Chiara Manetti, ciao Chiara.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Sì, hai ragione, come dicevi è la quinta vittima a Milano tra le persone senza tetto, è la 39esima in tutta Italia nel 2026. E vuol dire più di una al giorno, insomma, in media.
39esima in tutta Italia, 5 solo a Milano.
Esatto, esattamente.
Questo già dà un po' la dimensione della
cosa. Esatto, quest'uomo di circa 50-60 anni non aveva con sé i documenti, quindi non è ancora stato identificato e non si sa esattamente quale fosse la sua età, però appunto è stato ritrovato senza vita in Viale Cassala, zona Navigli di Milano, questa mattina, e come le altre persone trovate a gennaio, insomma, trovate dopo una notte di freddo. E insomma, gli agenti che l'hanno trovato appunto non hanno ritrovato i documenti, sono in corso le fasi di identificazione. Solo domenica scorsa, l'avevamo raccontato, nei pressi di Stazione Centrale era stato trovato un altro ragazzo senza dimora, un clochard di 25 anni circa, e un altro il 16 gennaio in via Padova, e a inizio gennaio altri due, insomma, sempre a Milano. E se tu sei d'accordo, io sì, parlerei con il nostro ospite di oggi, che è Mario Furlan, fondatore degli City Angels.
Benvenuto, Furlan.
Grazie, ciao Mattia, ciao Chiara.
Ciao, benvenuto. Voi siete, insomma, associazione che soprattutto copre quella zona di Viale Cassala, giusto Chiara?
Esattamente, sì. City Angels, come tantissime altre associazioni, ovviamente si occupano di dare un aiuto a queste persone che vivono per strada, cercano di mandarli nelle strutture del Comune di Milano, che sono previste tra l'altro dal piano freddo, e insomma City Angels è una delle associazioni che operano proprio in quella zona. Quindi Mario Furlan, ti chiediamo se tu sai qualcosa di più di questa quinta vittima in città dall'inizio dell'anno.
Guarda, purtroppo è una tragedia che si ripete in tutti gli inverni. L'ho chiesto ai miei volontari e non sono sicuri di chi sia, anche se pensano che potrebbe essere uno straniero che stava un po' lì e un po' in alcune vie limitrofe, ma sono soltanto supposizioni. E posso anche immaginare, ma anche questa non è una certezza, che fosse una persona che beveva, perché abbiamo notato che spesso i senza tetto che bevono muoiono di freddo senza nemmeno accorgersene.
Ecco, infatti ti chiedo, quando incontrate le persone che vivono per strada, ecco, che storie hanno, quali sono le loro fragilità?
Sono persone che hanno molti problemi, sono in maggioranza stranieri, per circa il 60% almeno, sono senza tetto che vengono da altri paesi, alcuni sono regolari, altri sono irregolari e vengono qua come noi italiani facevamo una volta, e alcuni anche adesso vengono in Italia in cerca di fortuna. Poi non la trovano, fanno difficoltà a prendere il lavoro, oppure qualcuno ha anche il lavoro, ma non riesce a pagare l'affitto, che a Milano è carissimo, e quindi vive sulla strada. Conosco diversi rider, ad esempio, che sono dei senza tetto, perché lavorano in modo regolare, ma se a Milano prendi 1000 euro al mese o poco più di 1000 euro al mese, e non hai una casa di proprietà, rischi di finire sulla strada. E poi ci sono i senza tetto italiani, che sono persone di età media più alta, persone che hanno perso la casa, hanno perso la famiglia, non hanno qualcuno che li ospiti, hanno perso il lavoro, in qualche caso bevono, in qualche caso assumono sostanze, ci sono anche persone che sono finite sulla strada in seguito a separazioni e divorzi, e psicologicamente è drammatico per tutti. Per chi aveva una vita, tra virgolette, normale, come spesso capita agli italiani, può essere ancora più devastante.
Senti Mario, ma avete notato una maggiore difficoltà a intercettare alcune categorie, alcune di queste persone? Immagino quelle più fragili, quelle più diffidenti, quelle che si nascondono anche in città perché hanno paura. C'è questo tema?
Paura degli immigrati illegali di essere intercettati? No, perché grazie a Dio a Milano in Italia non abbiamo l'ICE, quindi non corrono certi rischi. Anche se qualcuno qualche timore ce l'ha, ma per fortuna si aiutano tutti. Più che altro notiamo che chi non vuole andare nei centri d'accoglienza lo fa o perché non vuole seguire le regole che ci sono, perché là non devi portare alcolici, devi arrivare a una certa ora, devi andare a una certa ora, e ci sono quelli anarchici che non vogliono seguire queste regole, oppure ci sono quelli che sono stati nei centri d'accoglienza e si sono trovati male, perché sono stati derubati, perché c'era gente vicino a loro che russava o faceva casino, magari perché hanno un partner dell'altro sesso e non lo possono portare, perché hanno un cane e non in tutti i centri è possibile portare il proprio cane. Quindi noi cerchiamo di spingerli in questi centri, ma l'ingresso non è che sia così automatico, perché prima devono passare dei controlli, devono fare il test della Mantù per verificare che non abbiano la tubercolosi, e ci vuole qualche giorno. Quindi in qualche caso chi vorrebbe entrarci subito non riesce ad entrarci per via di questa burocrazia.
Tra l'altro, Mario, la scorsa settimana si è svolto il censimento delle persone senza dimora in 14 città, ovviamente anche a Milano, una rilevazione della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora. E, senti, voi avete partecipato? Com'è andata?
È andata bene, un censimento che è durato due serate. Nella prima si fa la conta dei senza tetto, quindi si vede dove sono e si descrivono sommariamente. Nella serata successiva, dopo una settimana, si va da loro, si parla con loro, si cerca di avere informazioni in più, e credo che sia utile perché è un modo per conoscerli meglio, sapere da dove vengono, che storie hanno, e meglio li conosci, meglio li puoi aiutare.
E oltre al censimento, Mario, c'è qualche altro strumento che avete per poter intercettare quante più persone possibili rispetto al passato, secondo te? E che avete in mente?
Guarda, uno strumento molto utile che abbiamo, e voglio ringraziare l'ATM. L'ATM tutti gli inverni ci mette a disposizione l'Angel Basso, il bus degli angeli, che è un bellissimo bus, un vero e proprio autobus, su cui facciamo salire i senza tetto, quindi loro possono stare un po' al caldo, gli diamo bevande calde, gli diamo da mangiare, gli diamo coperte, vestiti, sacchi a pelo, ed è un modo per riuscire a dialogare meglio con loro, quindi riusciamo ad aiutare più persone e a farle sentire anche un po' a casa. E poi un altro strumento importante che abbiamo per intercettare i senza tetto, soprattutto quelli più refrattari, è la nostra unità mobile di igiene solidale. È un furgone sul quale c'è una doccia e noi andiamo a fare la doccia a quei clochard che magari è da settimane che non se la fanno, e sono spesso quelli più nascosti. A volte ci sono persone che a 50 metri senti già l'olezzo, però è giusto aiutarli, è giusto lavarli, tagliargli la barba, tagliargli i capelli, fargli manicure, ecco. E il miracolo che vedi dopo questo, quando sono finalmente puliti, con la barba e i capelli tagliati, abbiamo uno specchio, si guardano allo specchio, si mettono a sorridere e dicono: caspita, adesso sembro un'altra persona. È una piccola cosa, ma può avere un grande effetto psicologico, perché gli facciamo capire che se vogliono, anche col nostro aiuto, possono tirarsi fuori.
Sì, la dignità di una persona passa ovviamente anche da questi, certo, piccoli aspetti. Grazie Mario Furlan, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, buona serata.
Mario Furlan, fondatore dei City Angels di Milano, grazie Chiara Manetti.
Grazie a te Mattia, buon lavoro.
Linea Martina Stefanoni, c'è Esteri.